che dire? Beh, intanto anch'io non mi aspettavo questa situazione, cioè giustamente il compagno lì che era in studio sottolineava, forse nessuno, anzi sicuramente nessuno se l'aspettava, neanche i commentatori più attenti, russi, americani, europei, eccetera, eccetera. E forse qualcosa di più si può dire sulle cause immediate, più recenti e cause remote di questa situazione. Voi avete accennato anche al discorso dell'energia, che sicuramente ci sta, magari con una visione un po' più ampia. E poi insomma la prima cosa che viene in mente, come al solito, è che tra le vittime delle guerre, dopo ovviamente le vite umane, eccetera, eccetera, c'è l'informazione.
Mamma mia.
Diciamo, la verità magari è un termine un po' eccessivo, però sicuramente l'informazione sì. Da questo punto di vista dico due cose, poi magari dico qualcosa sì, anche sugli altri aspetti. Intanto, per chi se lo ricorda, sicuramente anche tutti voi che siete lì e tanti ascoltatori e ascoltatrici, la guerra del Golfo del 91, cioè la prima guerra che è stata quasi mandata in diretta, ricordiamo i collegamenti, no? Le immagini di missili che cadevano su Baghdad, e tutta l'informazione ci magnificava, nel caso di dire, la precisione di quegli attacchi, e cioè come erano bravi gli americani a non colpire i civili, a fare le cose per bene col bisturi proprio, esattamente. E qui vediamo immediatamente rovesciata la situazione dal punto di vista sempre dello spettacolo, diciamo, della guerra, cioè i russi non si fanno scrupolo di abbattere edifici o altre cose, eccetera.
Dopo Assad c'è Putin, perché la stessa tattica, mi sembra, no? Sulla questione dei civili, dei bombardamenti mirati sui civili, gli ospedali, cioè la narrazione mi sembra un po' simile.
Sì, esatto. E poi a me una cosa che insomma particolarmente mi sta a cuore e mi ha colpito è questo discorso di Chernobyl che è venuto fuori e che è stato ripreso e che ancora gira, per cui sono stati bombardati i depositi di scorie, non hanno detto proprio il sarcofago del reattore, ma hanno detto i depositi di scorie che stanno lì, e questa è una notizia falsa, perché c'è innanzitutto un comunicato dell'Agenzia Internazionale dell'IAEA del 24 febbraio, quindi di 3 giorni fa, in cui il direttore generale in persona si preoccupa di riassicurare il mondo intero che non è assolutamente successo niente alle infrastrutture, tutti i tecnici seguono a lavorare. Lì il luogo è presidiato, il comunicato dice, da forze non identificate, da forze militari non identificate, ma comunque smentisce assolutamente che ci siano state dei danni a quelle infrastrutture. Allora, questa viceversa è stato ed è tuttora agitato. Ieri c'è stato un servizio molto lungo sul TG2 dove hanno riproposto addirittura le immagini di quello sceneggiato che mandarono in onda su Chernobyl, fatto da una emittente statunitense, che piacque molto, ebbe molto successo, eccetera, eccetera, e ci sono stati sopra un sacco di tempo per dire quanto appunto questa, non solo che i russi sono cattivi, ma quanto pericolo c'è che viene anche da quella situazione lì, cosa, come ripeto, smentita dal massimo organo che si occupa e che come tale è riconosciuto delle questioni nucleari, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che lo ha decisamente smentito, mentre invece è stato del tutto ignorato un comunicato dell'Isvestia, della Novosti, che spiegava come non sono neanche passati via terra per arrivare lì a Chernobyl, ma sono stati, cioè hanno mandato dei paracadutisti. I paracadutisti hanno preso possesso, diciamo, di quelle infrastrutture proprio per così diceva il comunicato, poi ci si può credere o meno, proprio per evitare che gruppi di provocatori potessero danneggiare quelle strutture e quindi provocare anche lì una situazione. Questo, ripeto, un comunicato dell'Isvestia e della Novosti che è stato del tutto ignorato. Questo sul piano dell'informazione, poi ce ne sono tantissime, cioè a me solo a pensare a quello che è stato fatto in questi decenni passati da parte degli Stati Uniti, e non voglio citare le cose più grosse perché è ovvio che le ricordo va subito alla Jugoslavia, per dire, no, la NATO, i bombardamenti NATO eccetera, ma io voglio ricordare Grenada. Io voglio ricordare Grenada perché è l'esempio più piccolo, la minuscola isola che viene invasa dal gigante americano, che viene invasa dal gigante americano senza proprio nessuna. Non ti sei, stai
sì,
parlando?
Sì, no, scusami.
No, credo
che rientra nei microfoni, stavo parlando qui in studio, ma rientra nei microfoni, evidentemente c'è qualche rischio.
Ho capito.
Scusami.
Proprio di Grenada, come di tante altre cose, non se ne ricorda più nessuno, e a proposito di invasioni, insomma, veramente andare a colpire questa minuscola isola, perché non si capisce che fastidio dava agli Stati Uniti, quale pericolo rappresentava Grenada. Però insomma fu uno di quegli episodi passati assolutamente come normali, perché a farli sono gli Stati Uniti, insomma. Potremmo seguitare a lungo, insomma, su questo, però alla fine non ne veniamo fuori neanche da questo punto di vista, perché darsi delle spiegazioni non è che una cosa allora ne giustifica un'altra. Questo è il punto dolente, io ci vorrei arrivare a questo punto, cioè oggi anche le manifestazioni, no a Putin e no alla NATO, cioè ancora questa equidistanza che noi abbiamo sperimentato negli ultimi 30 anni, perché sono 30 anni e non a caso sono 30 anni, perché la ripresa delle ostilità sul piano europeo, sul teatro europeo, quindi con l'avanzata della NATO e con la guerra del Golfo, datano esattamente dal 91, poi più o meno, insomma, 91-93, poi ci sono le guerre di Jugoslavia e così via. Cioè nel momento in cui non c'è più l'Unione Sovietica, c'è un ubriacone che governa la nuova Federazione Russa, che è Yeltsin. Comincia uno svuotamento dall'interno di tutto quello che erano le maggiori ricchezze dell'ex Unione Sovietica, e quindi tutto l'apparato militare industriale nello stesso tempo, che viene liberalizzato, viene svenduto a quattro soldi e mette in crisi economicamente la Russia con dei debiti esteri che vengono contratti in pochi anni di miliardi e miliardi, quindi la portano letteralmente sull'orlo della bancarotta. A quel punto, forse in un estremo sussulto di lucidità, l'ex apparato sovietico che fa? Tira fuori un tizio, ma assolutamente sconosciuto, che è Vladimir Putin, con il compito di provare a salvare capre e cavoli, e cioè da un lato l'integrità del paese, che già era piuttosto compromessa, e dall'altro, diciamo, i conti, salvare quello che si poteva salvare dell'eredità sovietica, almeno dal punto di vista un po' delle ricchezze naturali, un po' di quel poco tanto che l'industria militare aveva messo in piedi anche a livello tecnologico. Lentamente Putin ci è riuscito, e per chi se lo ricorda, all'inizio non era affatto la sua una postura ostile nei confronti dell'Europa, anzi Putin all'epoca voleva proprio rientrare nel gioco dell'Europa, ma non come potenza, voleva rientrarci dal punto di vista economico. La sua collocazione era sicuramente anticomunista, quindi non c'era su questo da avere dei dubbi, e di una partnership perlomeno dignitosa, se non uguale, con tutti gli interlocutori europei, e quindi soprattutto con quello che era all'epoca il mercato comune europeo. Questo è stato rifiutato, anzi proprio questo approccio ha fatto sì che la NATO cominciasse viceversa di nuovo un'avanzata verso est, e man mano sono entrati tutti i paesi che sono entrati dell'ex,
tutti i paesi baltici, insomma, esatto. Diciamo che c'è tutta la questione dei paesi baltici che, insomma, non viene mai citata o non viene mai detta.
Esatto, no. Quindi questa sinteticamente è un po' la storia, no? Sì. Che cosa ci dice questa storia? Che arrivando rapidamente all'oggi e saltando un attimo quello che è il passaggio sia pure importante del 2014 in Ucraina con quello che succede, Maidan e così via, perché anche quello è un punto cruciale, però grosso modo Putin aveva digerito anche quello, non l'aveva digerito del tutto, però insomma stava ancora lì, perché sono passati 8 anni, insomma non è che è passato un giorno, quindi ce n'è stato di tempo per trovare degli accordi, insomma, mancati col Donbass, gli accordi di Minsk mai implementati concretamente anche dall'Ucraina, oltre che dalla NATO e dagli Stati Uniti. Che cosa ha fatto precipitare, e qui veniamo un po' all'oggi, insomma, io credo due aspetti. Intanto questo progetto, diciamo così, del gasdotto, che parte su sollecitazione europea, oltre che per interesse di Gazprom e quindi della Russia, parte su sollecitazione europea perché, se ce lo ricordiamo, è proprio l'Ucraina che in quegli anni comincia a battere i pugni sul tavolo perché vuole più soldi per i diritti di transito. Ricordiamo la Timoshenko che poi finì in galera per corruzione, tutti i santarellini e icone difesi dall'Occidente, e volevano più soldi per i diritti di transito e fecero pure qualche minaccia di interrompere il gas all'Europa, pure qui in memoria corta nessuno se lo ricorda più. Allora fu con sollievo che fu accolta a livello europeo l'idea di passare per mare, evitando l'Ucraina, in modo che quella strozzatura non avrebbe più impedito all'economia europea, insomma, di essere sotto scacco. Questo gasdotto è stato terminato l'anno scorso e doveva entrare in funzione, però già c'erano le avvisaglie di quella che è il nuovo ostacolo a livello internazionale, la nuova problematica che c'è a livello internazionale, che è quella della transizione energetica, che poi, insomma, diciamo due parole su questo. In particolare per la Germania questo che ha significato? Ha significato che la nuova coalizione che ha sostituito la Merkel, e qui magari molti la rimpiangeranno giustamente perché forse era l'ultimo grande leader europeo, oltre che, insomma, la particolarità di essere una donna, che magari avrebbe gestito meglio la situazione, però questa nuova coalizione, soprattutto per opera dei Verdi, vuole assolutamente abbandonare quel gasdotto, avendo alle spalle sollecitazioni come quelle degli Stati Uniti, ovviamente prima Obama e poi Trump se n'era abbastanza fregato e poi l'ha ripresa in mano Biden.
Ricordiamo, se posso dire una cosa, che la Germania ha appena eletto come sua ministra, diciamo, la portavoce internazionale di Greenpeace.
Esatto.
Quindi americana, insomma, diciamo.
Sì, hai fatto bene a ricordarlo. Hai fatto proprio bene a ricordarlo, perché questa qui è una cosa che i nostri ambientalisti si guardano bene, in particolare Greenpeace ovviamente, si guardano bene dal dire, insomma. Quindi che tipo di commissioni e di interessi si vanno ormai delineando, insomma, con questo non voglio accusare nessuno né di corruzione né niente, sto in solo immaginando e descrivendo degli scenari. Allora, questo è arrivato a manutenzione. Ovviamente Putin non è che sarà pure pazzo, ma non è scemo, se vogliamo, questo l'ha capito, ha capito che lì diventava un versante veramente problematico, perché a Gazprom gli è costato 10 miliardi di dollari quel gasdotto, non è che si trovano per strada, insomma, così. E quindi questo va messo in conto, quindi la nuova strategia, tra virgolette, dell'Unione Europea vede questo ruolo della Germania estremamente ambiguo, perché da un lato è contro il nucleare, però vuole assolutamente il gas, e lei l'ha voluto in tassonomia, perché come energia di transizione, per sostituire ancora quel 40% di energia elettrica che produce con carbone e lignite, che è una cosa vergognosa la lignite, insomma, se vogliamo, e quindi gli serviva assolutamente il gas, ma non il gas russo, non con il Nord Stream, perché nello stesso tempo appunto stringeva accordi con l'Ucraina promettendogli che cosa? Che avrebbe utilizzato il suo di gas, suo dell'Ucraina proprio, perché l'Ucraina ha l'1% delle riserve mondiali di gas praticamente inutilizzate fino adesso, perché ha sempre utilizzato quello russo, ha un grande potenziale eolico e solare sul Mar Nero e ha 15 impianti nucleari, e messi insieme tutte queste cose gli danno un sovrappiù di produzione elettrica che già esporta in Polonia con una linea dedicata, e la Germania voleva farlo diventare esattamente un hub energetico per i suoi, facendogli produrre idrogeno e importarlo dalla Germania, dalla Ucraina alla Germania, proprio in ossequio a tutte le necessità che si presentano con la transizione ecologica. Queste cose, così come se uno se le va a cercare, le capisce un europeo, le capisce anche un russo, le capisce sicuramente Putin, insomma, che ci avrà.
Soprattutto chi gestisce. Infatti a parlare adesso, insomma, su Gazprom, cioè, insomma, hanno preso parola poi chi gestisce il gas.
Tra l'altro,
la conferenza stampa di oggi di Putin è stata annullata. Chi ha parlato è stato il presidente di Gazprom.
Sì,
in cui ha detto la fornitura gas noi ve la manteniamo, fine.
Esatto,
c'è una risposta.
Comunicato ufficiale di ieri, si trova, insomma, di Gazprom, se uno se le va a cercare questa cosa, dice non è cambiato l'erogazione di gas nostro, non è cambiata, è 108 milioni di metri cubi al giorno, 108 milioni di metri cubi, quindi qui anche dovremmo dire che è tutta una strumentalizzazione quella sull'aumento del gas, eccetera, eccetera, cioè c'è una speculazione grossissima innescata in Europa, perché per esempio non hanno, negli ultimi due anni non hanno gestito bene gli stoccaggi a livello europeo, per cui concludo con questa, diciamo, puntualizzazione sulla transizione energetica, perché insomma il discorso dell'energia ci sta, ma ci sta nei termini generali di qualcosa che si è messo in moto, santificato con Glasgow, con l'ultima riunione, che tutti dicono che è uno schifo, certamente che è uno schifo, però anche Cina e India hanno detto che si farà questa transizione, dice noi arriveremo qualche anno dopo, non sarà 2050, arriveremo dopo. Sono partiti tutti. Questo significa che si mettono in gioco degli interessi immensi e per certi versi sostenuti da forze incontrollabili, per cui siccome questa transizione energetica per essere realizzata, soprattutto con tutto il comparto delle energie rinnovabili, ha bisogno di una serie di minerali che gli stessi Stati Uniti e l'Europa hanno definito strategici, gli Stati Uniti l'hanno definiti proprio vitali per la sicurezza nazionale, li hanno elencati, si conoscono uno per uno, sono 35 per gli Stati Uniti e 30 per l'Europa. Qui bisogna mettersi in conto che nei prossimi anni questo sarà il tema dominante, non solo a livello, diciamo, sociale e ambientale, ma soprattutto a livello dei grandi scenari geopolitici, che sono scenari di contrasto, che sono oggi scenari di competizione economica sui mercati per acquisire questi materiali, dei quali, sottolineo, soprattutto le terre rare, ma non solo, stanno concentrate per la quasi totalità proprio in Cina e Russia, che non le regalano, e quindi c'è necessità di andarsela a prendere in tutti i modi, per cui non voglio con questo dire che questa guerra è determinata. Questa guerra sta nello scenario complessivo di queste cose, come c'è stata il colpo di Stato in Bolivia per il litio, ricordiamoci, due anni fa qualcuno l'ha definita la guerra per il litio, che serve anche quello essenziale alla transizione energetica, c'è stata a gennaio la rivolta in Kazakistan e nessuno ha pensato che il Kazakistan è il più grande produttore di uranio al mondo, e anche l'uranio è ridiventato assolutamente strategico con il rilancio del nucleare. Tutti i campanelli che d'allarme che nella capoccia di Putin hanno suonato bene, insomma, no? Portandolo, questa è la mia interpretazione, a una decisione di invadere oggi l'Ucraina e di non poter aspettare, perché aspettare significava che l'Ucraina entrava nella NATO e a quel punto, se lui voleva regolare i conti con l'Ucraina, avrebbe dovuto mettere in conto di
combattere
con la NATO. Quindi è un disegno di un pazzo, probabilmente, certamente, insomma, sono mosse azzardate che ci hanno messo tutti nel panico e sicuramente nell'angoscia. Dopodiché, se vogliamo essere freddi, queste sono le considerazioni che stanno sul tavolo. Per cui io oggi mi chiedo, veniamo da 30 anni di mobilitazioni, parlo di compagne, sì, movimenti, eccetera, in cui con Milosevic, con Assad, con Saddam Hussein, con Gheddafi ci siamo spaccati le ossa per prendere le distanze da questi personaggi, perché dicevamo perché comunque sono personaggi, insomma, per tantissimi versi impresentabili, ingestibili, che non ci piacciono, perché noi ci abbiamo dei sani principi, mettiamola così, e quindi cerchiamo sempre di portarli avanti, e non abbiamo concluso niente perché sono state tutte cose interpretate a maggior ragione per legittimare ancora una volta quella che è una avanzata costante verso est delle forze militari della NATO e degli Stati Uniti, che non trova nessun'altra spiegazione. Cioè, se voi oggi chiedete a chiunque, il maggior cervello di questo mondo, perché da sempre, cioè dai tempi dell'invasione sovietica da parte del nazismo, perché si va a est? Perché tutte le guerre vengono condotte?
Perché ci sono le materie prime.
Perché questa poi alla fine non, questa diventa l'unica, certo, risposta, insomma. Ma c'è stata mai una guerra che andava
verso
ovest?
È pur vero che a ovest, secondo me, e quello un po' ci riguarda e mi piacerebbe che fosse anche dibattito comune, consumiamo anche troppo,
certo.
Alla fine il nostro occidente sarebbe anche più o meno tra virgolette ricco e potremmo in qualche maniera anche sopravvivere, ma il problema è che consumiamo troppo rispetto a tutto il resto del pianeta, e in questo io penso che anche i movimenti e due domande se le dovrebbero fare, ecco, su questo.
Certo. Sì, ma questo, insomma, per dire che se oggi facciamo la stessa operazione con Putin, non perché sia più simpatico degli altri che ho elencato prima, facciamo un'altra volta un esercizio di trovare scuse ai peccati della NATO che siano più grandi dei peccati stessi, perché ancora una volta diciamo, beh, però con quello non ci può stare, siamo contro la NATO, però prendiamo le distanze da quello. Io ho mandato due articoli al Manifesto, e l'ultima cosa la dico sul Manifesto, che non li ha pubblicati, che parlavano di queste cose e dicevano esattamente quello che vi ho detto, non proprio li hanno ignorati. Uno di questi, tra l'altro, si rifaceva l'ultimo editoriale di Pintor, che parlava proprio della guerra e diceva e accusava la sinistra di essersi messa la guerra alle spalle, la sinistra di governo all'epoca era D'Alema e compagnia bella. Ecco, non l'hanno voluto pubblicare. Beh, non c'è stato un articolo sul Manifesto che ha stigmatizzato, come si dice questa bellissima parola, l'intervento del segretario del PD alla Camera, che ha detto che dobbiamo mettere in ginocchio la Russia.
Sì, cioè, ma io fatto infatti un oggi discorso, ne voglio parlare.
Parlare perché ha fatto un discorso da guerrafondaio pieno, sì. Cioè è ancora la maledetta socialdemocrazia del 1914 che vota i crediti di guerra, ancora una volta sono sempre loro.
Cioè, con un tweet, insomma, Letta è uscito proprio con un tweet dicendo dobbiamo mandare i fucili agli ucraini.
Allora, io, insomma, come sollecitazione, e finisco veramente, è la NATO, è la NATO, è gli Stati Uniti, diciamolo con fermezza, con chiarezza, insomma, poi regoleremo i conti con tutti quanti, ma insomma oggi se il rischio si è sdoganato, il concetto, si parla di terza guerra mondiale, siamo arrivati a questo, perché se ne parla comunque, quando ne cominci a parlare non sa mai.
Biden l'ha detto, ieri l'ha nominata.
Appunto, l'ha detto. Allora, insomma, ecco, basta, insomma, non voglio dire basta con i distinguo, ma in qualche modo facciamoci conti pure con questa cosa, perché l'esercizio di prendere le distanze non ha fatto altro che legittimare e favorire l'avanzata verso est di queste forze militari, di questi apparati militari che sono apparati di conquista, e tanto più oggi con gli scenari che ho descritto prima, insomma, ecco, io questo volevo dirvi.
Grazie, okay. Grazie,
ciao.
Grazie Giorgio, grazie.
Ciao.